non è buono. Amen. Quindi veniamo, partecipiamo, veniamo a gioire, veniamo a gustare e vedere quanto il Signore è buono. Ieri pomeriggio siamo stati all'Hotel San Paolo, già il nome è profetico. Sapete cosa pensavo? Ho detto, ma se l'Apostolo Paolo fosse in vita, chissà cosa direbbe, mi hanno intitolato un albergo. Ma che è? Anche la banca. Vero. Eravamo lì e anche lì è stato un tempo prezioso perché tantissime chiese di Palermo ci siamo ritrovati insieme, tutti alla presenza di Dio, ad adorare il Signore. Con le tante diversità che sapete, tanto, molto spesso diventano quei punti limite di frizione tra gli uni e tra gli altri, ma io credo che in queste occasioni ciò che dobbiamo focalizzare è che siamo lì tutti con uno scopo. Anzi, due cose. Uno, siamo tutti lì con lo stesso scopo. Due, siamo tutti la Chiesa di Cristo. Amen? Perché siamo stati lavati tutti, come abbiamo cantato, attraverso il prezioso sangue dell'agnello di Dio, Gesù. Ma perché parliamo sempre del sangue, il sangue, il sangue di Gesù? Che cosa ha di così speciale questo sangue? La Bibbia dice che senza spargimento di sangue, di sacrificio, non può esserci remissione di peccati. Il sangue di Gesù è quello che ci lava e purifica da ogni peccato, perché lui è l'agnello di Dio venuto nel mondo per liberare ogni persona dal peccato. E questo è avvenuto attraverso lo spargimento del suo sangue su quella croce. Quando è stato flagellato ha ricevuto 39 colpi di flagello e sapete, uno studio scientifico ha detto, tanti di voi lo sapete, che tutti i ceppi di tutte le malattie esistenti sulla terra fanno parte di 39 ceppi. Flagello, ciò flagellato con 40 colpi meno 1, 39 colpi di flagello. Ciò significa che lui ha demolito, spezzato e distrutto ogni malattia, perché la malattia sulla terra non l'ha portata certamente Dio, non l'approva Dio, e Dio non santifica nessuno nelle malattie. È il nemico, è il peccato che si è introdotto sulla terra e ha generato la morte, e si muore anche attraverso le malattie, purtroppo. Amen. Ma lui è venuto per salvare. Se qualcuno pensa che Dio manda le malattie, Gesù figlio di Dio sarebbe in contraddizione col padre, perché come il padre le mandava il figlio le guariva. Mettetevi d'accordo, non sarebbe possibile. E nessuno di noi genitore manderebbe una malattia a un suo figlio. Anzi, se è il caso, la vorremmo noi al posto suo, è vero? Ci siamo? Ok. E quindi abbiamo goduto di questo tempo prezioso. E sapete, mi era venuto un pensiero, che molto spesso quando noi pensiamo alla Chiesa primitiva, perché quando ci riuniamo tutti insieme è come se vedessimo la Chiesa primitiva riunita, quella Chiesa, quella degli Apostoli, quella che nacque subito dopo l'ascensione di Gesù, quando Pietro fece la sua prima predicazione e 3.000 uomini furono salvati. E pensavo a come lo Spirito Santo operava in un modo tremendo e incredibile. E forse un pensiero viene nella nostra mente e diciamo, che peccato che oggi non è più come allora. L'hai mai pensato? Oh, nessuno l'ha pensato, solo io. L'avete mai pensato? Alzate la mano se l'avete pensato. Quante volte abbiamo pensato, detto, Signore, ma perché oggi non accadono quelle cose eclatanti che accadevano al tempo degli apostoli? Non accadono? Secondo voi non accadono? Sapete che accadono? Sono accadute, accadono e accadranno ancora. Perché forse abbiamo dimenticato ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita. E se oggi siamo qui, è perché qualcosa di davvero soprannaturale è successo nella nostra vita, altrimenti vi posso garantire che noi non saremmo qui. E forse a volte le varie situazioni, le battaglie che viviamo, quella via d'uscita che non riusciamo a vedere, ci portano a pensare che forse oggi non è più come allora. E allo stesso modo pensò un servo di Dio di nome Gedeone. E se tu leggi Giudici capitolo 6, dove si parla di quest'uomo di nome Gedeone, tu puoi dire: ma perché si trovò in questa situazione? Giudici 6:11 dice: poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteva a Joash, abiezzerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai madianiti. Poi venne l'angelo dell'Eterno. Poi. E prima? Cosa era successo prima? Era successo che il popolo di Dio si era sviato. Era successo che il popolo di Dio si era dato all'idolatria. E sapete, quando ci si svia e ci si dà all'idolatria, avviene una cosa, che il Signore non può fare altro che allontanarsi da noi, perché Dio con l'idolatria non ha nulla a che fare. In realtà siamo noi che ci stiamo allontanando da Lui e dalla Sua presenza, da quello che è il luogo santo, dove Dio chiede santificazione. E così, mentre il popolo è dato nelle mani dei madianiti, che iniziano a dominarlo, a controllarlo e a renderlo schiavo al punto di rubargli il raccolto, a un certo punto c'è un uomo che cattura l'attenzione di Dio, uno solo. E così si presenta l'angelo dell'Eterno e gli dice una cosa: l'Eterno è con te, oh guerriero valoroso. Wow, che affermazione! L'Eterno è con te, guerriero valoroso. E mentre Dio ti sta dicendo questa frase, tu vedi attorno a te tutta distruzione, tutte le cose che vanno male, tutto sotto sopra, un disastro generale. E Gedeone risponde e dice: ma Signor mio, ma se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? Ma dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e disse: vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli gli rispose: o mio signore, ma come salverò Israele? La mia famiglia è la più debole di Manasse. Io sono il più piccolo della casa di mio padre. L'Eterno gli disse: ma io sarò con te e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo. Quanti di voi conoscete questa storia? Quanti di voi conoscete la fine di questa storia? Sapete che il popolo dei madianiti, non so da quante migliaia di uomini guerrieri, era formato? Sapete che tutta quella valle era piena di soldati e di guerrieri, tanto che sembravano come delle cavallette, milioni di cavallette in un campo? E Dio sceglie l'uomo più piccolo della casa di suo padre, della famiglia più piccola di Manasse. Gli ultimi, gli improbabili. E mi piace quasi come Gedeone discute con l'angelo di Dio. E lo chiama uomo forte e valoroso. E la domanda, ma perché ci troviamo qui? Ma che cosa è successo? Ma come mai prima il Signore operava, c'era una presenza di Dio straordinaria? Come mai prima c'era un movimento dello Spirito Santo stratosferico e oggi non si vedono più queste cose? E Dio gli risponde. Proprio te cercavo. Tu farai la differenza. Vai con questa tua forza e sconfiggi il popolo dei Madianiti. Sapete, di fronte a delle situazioni e circostanze che ci sembrano insormontabili, Dio ha bisogno solo di una persona. Di una persona che abbia il coraggio di dire: eccomi, sono qui. So che io da me stesso non posso fare nulla. So e conosco bene i miei limiti. Ma so anche che se tu sarai con me, nulla sarà impossibile. Nulla sarà impossibile. E Dio lo incoraggia: non temere. Io sarò con te, non sono io che ti mando. Se ti mando io, se ti manda Dio, se vai col mandato di Dio, nessuna cosa potrà opporti resistenza, nessuna cosa potrà vincere contro di te, se è Dio che ti manda. E sapete cosa accade subito dopo? Che l'angelo dell'Eterno, dopo che Gedeone si allontana, va a preparare un sacrificio, lo porta davanti a lui e l'angelo dell'Eterno col bastone tocca il sacrificio e viene fuori dalla roccia del fuoco che consuma tutto il sacrificio, e Gedeone dice: aiuto, ho capito, è l'angelo dell'Eterno questo, e aveva paura di morire. E l'angelo dell'Eterno gli risponde e dice: non ti preoccupare, non morirai. Ma gli dice una cosa: vai a demolire l'altare di Baal, vai ad abbattere l'Asherah, vai a rimuovere l'idolatria da casa tua. Perché per poter operare il Signore prima, devi rimuovere tutto ciò che non ha niente a che fare con Dio. Ci sono delle cose che dobbiamo rimuovere dalla nostra vita se vogliamo vedere la gloria di Dio. Forse un tempo eravamo più semplici, meno distratti. Eravamo più dedicati. C'era un timore di Dio molto più forte. Seguivamo più da vicino i principi della parola di Dio. Quando dovevamo approcciare un servo di Dio, temevamo il rispetto che avevamo, l'onore. Oggi le persone si sentono autorizzate invece a fare quello che gli pare. Non funziona così. Dobbiamo tornare forse indietro a quei sani principi, un po' come tutto quello che succede oggi nelle famiglie. Prima i genitori come li trattavamo? Quasi con riverenza. Guarda oggi quello che succede. Non funziona. Ecco perché questa società sta andando verso il declino, per i valori e i principi fondamentali della società che sono venuti meno. Ma senza andare troppo lontano, facciamo lo stesso con Dio. Come se Lui fosse al nostro servizio e noi potessimo dire a Lui quello che deve o non deve fare. Non funziona così. Dov'è più la riverenza, il timore dell'Eterno, il rispetto per Dio? Al punto che oggi si deve dire come si deve venire vestiti in chiesa? Non è possibile. Stiamo andando fuori binario. Dobbiamo tornare ai sentieri antichi e ricordarci che è stato quel sangue. Non è possibile. Non è possibile. Dio operava situazioni incredibili. Vi ricordate, domenica scorsa vi ho dato un accenno di Cornelio. Lo Spirito Santo parla a Cornelio e gli dice: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Ma perché Dio non mi dice pure a me queste cose? Te lo sei chiesto? Ma hai letto prima cosa è scritto? Cornelio era un uomo pio, timorato da Dio, lui e tutta la sua casa. Cornelio faceva elemosine al popolo, pregava a Dio del continuo. Ehi, ma Cornelio non era un rabbino, Cornelio non era un fariseo, Cornelio non era un discepolo di Gesù, Cornelio era un centurione romano, non aveva niente a che fare con Dio. Eppure era un uomo pio, pregava a Dio quel continuo. Sapete perché? Perché Cornelio stava cercando Dio. Cornelio voleva conoscere Dio, e quando una persona sta cercando Dio con tutto il suo cuore e vuole conoscerlo, Dio si presenta a lui. E lui prepara Cornelio e gli dà delle indicazioni telegrafiche, scritte proprio in un modo incredibile. Vai in questo posto, cerca questa casa. Questa casa è di proprietà di un uomo che si chiama così, Simone. In questa casa troverai Simone detto Pietro. Mandalo a chiamare. E dall'altro lato lo Spirito Santo cosa fa? Parla a Pietro, perché Pietro era un giudeo inquadrato, dopo una vita che aveva vissuto nella religione, nella tradizione, e sapeva che i gentili erano un popolo separato da Dio, quindi lungi da lui mai poter accogliere un gentile. Ma Dio gli parla e gli dà una visione per tre volte. Lui aveva fame, scende questo lenzuolo con tutte le bestie, i quadrupedi, e la voce che gli dice: Pietro, ammazza e mangia. E lui: non sia mai, Signore, io sono santo, non mi sono mai contaminato di queste cose. E la voce gli risponde e gli dice: non rendere tu impuro ciò che Dio ha purificato. E Pietro non capiva, dice: ma che significa questa visione? Non lo capiva, finché non gli bussano alla porta. Chi erano? I messaggeri di Cornelio. E lui capisce: ok, verrò con voi. Il Signore opera ancora oggi così. Lo fa ancora. Dio vuole parlare, ma noi siamo pronti ad ascoltare. Quant'è il tempo medio in cui noi stiamo alla sua presenza ogni giorno? Quant'è il tempo medio di intimità con Dio? Quant'è il tempo medio e tu quando entri nella tua cameretta? A posto. Quanto è il tempo medio del nostro rapporto con Dio? Il telefono lo ascoltiamo subito. Dio no. È tutto lì. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, dobbiamo prepararci per la gloria di Dio. Ieri pomeriggio a quell'incontro l'evangelista parlava dell'incontro fra Gesù e la donna samaritana. Un incontro preparato nei minimi dettagli, anche quello. Un incontro che era stato progettato nel cielo. E perché il nostro incontro con Dio non è stato progettato nel cielo? Se noi oggi ci troviamo qui, com'è stato quell'incontro che abbiamo fatto con Dio? Come siamo arrivati a Lui? Abbiamo capito una cosa, non siamo arrivati a Lui per caso. Non siamo arrivati a Lui perché non avevamo niente da fare. Qualcuno ci ha detto, sai, c'è una chiesa, se vuoi venire. Ma sì, ci vado, vado a vedere. Non è stato così, c'era un piano, un disegno, un progetto da parte di Dio, perché con Dio nessuna cosa accade per caso. Forse oggi saremmo stati al mare stamattina. Ci andiamo dopo, dice Rosario. Condivido, sento pace. Ma siamo qui perché abbiamo conosciuto la persona più preziosa dell'universo. Siamo qui perché il nostro scopo di vita è Lui. Viviamo per Lui, respiriamo per Lui, pensiamo per Lui. Siamo completamente immersi alla Sua presenza, e quando, sai, comincerai davvero a pensare giornalmente in funzione di Dio, dello Spirito Santo, di Gesù, allora il regno di Dio è dentro di te. Arriverà questo momento, arriverà questo tempo. Io lo capisco, non è facile comprenderlo, perché ci sono tante persone che ancora oggi magari pensano, vabbè sì, però la chiesa è bella, però ogni tanto, e vabbè non è che ci possa andare sempre, e vabbè non è che però tutte le domeniche, perché comunque io e qua e là e lavoro, ho bisogno e faccio e dico. Ancora il regno di Dio non è perfettamente dentro di te, sei vicino, ma ci devi ancora entrare. Quando ci entrerai capirai di che cosa stiamo parlando, perché diventerà qualcosa di fisiologico, un bisogno fisiologico che è dentro di te. Mi ha molto colpito, già l'avevo ascoltata, ma a risentirla ieri, la testimonianza fatta da questo evangelista circa la conversione di sua madre. Sua madre era nella più completa disperazione, viveva con l'ansia, attacchi di panico, depressione, e ha iniziato a desiderare di morire. Perché quando si vivono questi pesi che schiacciano la vita di una persona, è molto facile che venga fuori il desiderio di morire, perché le persone cercano una certa liberazione e pensano che la liberazione possano trovarla attraverso la morte. Tutto questo non viene da Dio. Gesù è venuto per dare vita, vita in abbondanza. Il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere, ma lui viene per dare vita. Il desiderio di Dio è la vita. Dio ha creato la vita, non la morte. La morte è causa e conseguenza del peccato, ma lui è venuto per dare vita, vita eterna, vita in abbondanza, e vuole che noi ogni giorno viviamo. È l'unico modo per poter vivere, e vivere bene è alla sua presenza. Non c'è altro modo. Puoi fare la vacanza più bella, puoi avere tutti i soldi che vuoi, puoi essere ricco sfondato, essere l'uomo più ricco al mondo, ma quello che abbiamo noi nel cuore, se loro non conoscono Gesù, non ce l'hanno. E non c'è prezzo, non c'è denaro attraverso il quale si può comprare questa gioia, questa fede, questa consapevolezza, questo appagamento. Perché siamo appagati. E quando sento, come stai? Male. Come va? Ma tutte cose storte. Ehi, ma dov'è la gioia della salvezza nel tuo cuore che Gesù ti ha dato? Ma lo capisci che tu non sei un cittadino di questo regno naturale, ma fai parte della nuova Gerusalemme celeste, del regno di Dio? Noi siamo pellegrini di passaggio. L'apostolo Paolo scrisse e disse: sarebbe molto meglio per me morire, andarmene, ma è meglio che stia qui. Ma non per me, per voi, perché ho ancora tante cose da dirvi. Il morire mi sarebbe un guadagno. E questa donna fece una preghiera quel giorno. Sapete cosa fu la sua preghiera? Signore, se tu esisti, fa che oggi io sia investita da un'automobile in modo che io muoia. Mamma mia, che preghiera! Pensate alla disperazione dove porta. E sapete quando una persona fa una preghiera, anche disperata, l'orecchio di Dio è attento. Quel giorno non fu investita dall'automobile. Quel giorno fu investita dalla presenza di Dio. E mentre era per strada con i suoi bambini, con i suoi figli, una donna, mi pare che disse che scendeva da un autobus, non ricordo bene, andò da lei e le disse: tu hai bisogno di conoscere Gesù. E la reazione istantanea fu: no, io lo conosco Gesù. Come quando parliamo a qualcuno di Gesù e diciamo: tu hai bisogno di conoscere Gesù. No, ma che io lo conosco Gesù, lo so chi è. Non lo conosci. Tu conosci quella statua messa sulla croce? Tu conosci quel bambino messo dentro la mangiatoia? Tu conosci quel Gesù morto, seppellito? Ma tu non conosci il Gesù vivente, risorto, che vive in mezzo a noi e che ha la potenza di cambiare la tua vita? E così, dopo che questa donna le parlò, se ne andò e lei tornò a casa, tutta gioiosa, contenta. Una donna mi ha parlato di Gesù. Di Gesù? Sì, di Gesù. Io voglio conoscere Gesù. E chi è questa donna? Non lo so. Come si chiama? Non lo so. Dove abita? Non lo so, non me l'ha detto. Sì, ma andiamola a cercare. Ma dove la andiamo a cercare se non sai chi è, non sai dove abita, non sai nulla? Va bene. Andiamo nel quartiere popolare, andiamo lì. E prese i suoi figli, andò nel quartiere popolare e si infilò in una salumeria e disse a quello: io sto cercando una donna. Sì, come si chiama? Non lo so. Come la troviamo se non sa come si chiama? Ma la dobbiamo trovare, è una bella donna, è alta, ha i capelli ricci, ha due figli. Ho capito, ma se non sappiamo come si chiama, come facciamo a trovarla? Ma lei mi deve aiutare, io devo trovare questa donna. Quello lì, per togliere la strada davanti, ha detto: sì, ok. Bene, appena esce dalla salumeria, giri a destra, il primo palazzo che trova, terzo piano, salga e sono lì che trova la donna. Lei esce, gira, primo palazzo, terzo piano, suona. Si affaccia una donna. Chi era questa donna? La donna che l'aveva evangelizzata. La guardò e: tu che ci fai qui? Ma come hai fatto a trovarmi? Ma come hai fatto a trovarmi? Ma come ha fatto a trovarla? Ma che cosa è successo? Quello che succedeva nella chiesa primitiva allo stesso modo, perché lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cambia il tempo, ma Dio rimane lo stesso, e quando una persona lo cerca con tutto il suo cuore, lui si lascia trovare. tutto quello che ne venne dopo. Incontri dal cielo, preparati da Dio. Cose impossibili, cose inspiegabili, cose che accadono. Una preghiera aveva fatto, disperata, una preghiera. Non abbiamo idea quanta potenza c'è in una preghiera. Non abbiamo idea cosa la preghiera di un genitore possa fare. Non abbiamo idea di che cosa può sprigionare una preghiera, la potenza di Dio. Puoi dire alla persona accanto a te, basta una preghiera. Falla questa preghiera. Cosa aveva Cornelio di diverso dagli altri uomini? Cosa aveva Nicodemo di diverso dagli altri farisei? Lui che era un capo dei giudei. Cosa avevano di diverso dagli altri? Cosa aveva di diverso la donna samaritana? Che Gesù la va a incontrare lì al pozzo di Giacobbe? Cosa, perché? Erano dei casi eccezionali? Dio faceva disparità fra gli uni e gli altri? No, stavano tutti cercando il Signore. E dove c'è un cuore che cerca il Signore, lì Lui si fa trovare e fa un incontro faccia a faccia con la persona. Non fu facile per Nicodemo andare a Gesù. Andò di notte. La donna samaritana aveva un passato pesante. E nonostante stesse vivendo una vita di peccato, è chiaro, stava cercando il Signore. E quando Gesù le inizia a parlare, a un certo punto lei dice: i nostri padri ci hanno insegnato che è su questo monte che bisogna adorare, voi invece dite che è a Gerusalemme. Cercava il Signore, ma non sapeva come trovarlo, non sapeva dove trovarlo, finché lui stesso non andò e cercò proprio lei. Devi trovare il Signore, lo devi desiderare con tutto il cuore, perché venire in chiesa non significa avere trovato il Signore. Tu puoi venire in chiesa, ma sai quando trovi il Signore? Quando tu a un certo punto della tua vita ti fermi, guardi dentro te stessa, ti ravvedi e dici: è il tempo di fare una bella conversione, cambiare direzione e iniziare quel processo di cambiamento nella tua vita. Isaia 55:6 dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Quanti anni vivrai ancora? O vivremo? Qualcuno lo sa? Nessuno lo sa. Cerchiamo il Signore mentre lo si può trovare. Invochiamolo mentre è vicino. Facciamolo mentre siamo in vita. Gesù risponde alla donna: né su questo monte, l'ora viene, né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, perché voi adorate qualcosa che non conoscete. Ecco, adoravamo qualcosa che non conoscevamo. E se posso conoscerlo, perché no? Andavamo dietro a ciò che c'era stato insegnato, inculcato per tradizione. Noi invece adoriamo quello che conosciamo, e la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E la donna dice un'altra cosa: io so una cosa. Lo stava cercando. Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, e quando sarà venuto lui, lui ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: io sono colui che ti parla, eccomi qua, colui che stavi cercando è davanti a te. Gesù si presentò perché lei lo stava cercando con tutto il suo cuore. Io lo so, quando arriverà lui, tutto cambierà. Quando arriva lui, tutto cambia. Quando entra lui nel cuore di una persona, veramente la vita di quella persona cambia, viene trasformata completamente. E non avrai più bisogno dell'acqua del pozzo. Attingerai alla fonte e diventerai una sorgente. Pensa, non soltanto verremo riempiti d'acqua, diventeremo fonte d'acqua, perché quando Dio opera lo fa all'infinito, moltiplica, allarga, benedice. La benedizione di Dio tocca una persona, e attraverso quella persona pure l'azienda, pure tutti i colleghi che non sono convertiti entrano in quella benedizione. Cioè, ma che sta dicendo? Sì, ho esperienza per poterlo dire. Proprio tu. Proprio tu. Quando Sara iniziò a lavorare nella prima azienda, quanti dipendenti avevate? 40. Quanti sono diventati in poco tempo? 150. Sono diventati la prima filiale, mi pare, in Italia. In Italia. Dove è entrata lei, è arrivata la benedizione. E non è successo solo una volta. Ha cambiato filiale. E qua posso tornare al primo punto. Dio opera ancora in maniera telegrafica come faceva una volta? Sì. Perché quando passavamo da quella filiale dicevamo: deve essere trasferita qui. Non vi posso raccontare tutte le storie perché sono lunghe e articolate. Sara sarà trasferita, passavamo davanti la filiale fisicamente e pregavamo: Sara sarà trasferita qui e sarà anche promossa. Cosa è successo? È stata trasferita lì ed è stata anche promossa. Ma com'è possibile? Ma non una volta, più volte si sono verificate queste cose. Una preghiera. Una preghiera. Nel 2014, vi racconto quest'ultima brevemente, voi sapete che lavoro faccio, e io lavoravo in servizio attivo, sulla strada, e non avevo vita, perché lavoravo e servivo il Signore. E servire il Signore per me e la mia casa non è ogni tanto ci vado, e non posso mancare a nessuna cosa. Al punto che un giorno mia figlia Gaia, qui presente, 9 anni all'epoca, mentre eravamo a tavola, mi dice: papi, tu non ci sei mai a casa. Io la guardo: in che senso? Sì, Noi siamo sempre da soli con la mamma, perché tu o sei al lavoro o sei in chiesa. Ho detto, Houston, abbiamo un problema. Un problema serio. Evidentemente sta passando il messaggio sbagliato. E io rispondo a lei e dico, Gaia, è vero, hai ragione. Sai cosa facciamo? Fai una preghiera. Prega a Gesù che Gesù provvede un lavoro in ufficio a papà, in modo che io possa avere tanto tempo per noi, per la nostra famiglia e per la Chiesa. Sta bambina fa questa preghiera. Gesù, io ti prego che tu provvedi un lavoro in ufficio per il mio papi. Nel nome di Gesù, amen. Queste quattro parole. Era febbraio 2014. Mentre ero di servizio fuori, mi squilla il telefono di servizio. Pronto? Sì, sono un alto ufficiale. Lei è tizio, sì. Ascolti, ma lei vorrebbe venire a lavorare in un ufficio a Bologna? Dico, ma chi è questo? I miei colleghi mi stanno facendo qualche scherzo. Sì, certo, vorrei venire. Bene, allora adesso attivo la procedura. Va bene, rientro in sede, vado sul nostro portale, inserisco questo numero ed era questo alto ufficiale. Ma com'è che questo andò a chiamare a me? Anche perché, sapete, noi lavoriamo in gerarchia e ci sono tanti livelli, tanti cerchi, chi conosce la gerarchia militare sa bene di cosa sto parlando, ed è inusuale che qualcuno da quella posizione chiami a te che sei in totale altra posizione, scavalcando tanti livelli, ok? Quindi non succede questo, ma è successo. E così dopo due giorni io mi sono ritrovato lì a fare questa prova. E lì dove un altro ufficiale mi accolse e mi disse, ma tu caghi ci fai? Era calabrese lui, una cosa del genere. E io ho detto, boh. Sì, ma io ho chiamato lì, cioè mi hanno rimproverato, mi hanno detto, lui è qui e sta qui. Cioè io non lo capisco. Che hai fatto? Io ho fatto niente. Mi comprendete? E così io sono stato trasferito. Ha detto, io devo andare a trovare a questo. Questo me lo deve dire, come che ha chiamato a me. Così ci vado, mi presento, questo tutto cordiale, ah, buongiorno, è contento? Sì. Però mi deve togliere una curiosità. Ma io, per questa cosa, chi devo ringraziare? Io lo sapevo chi dovevo ringraziare, ma io volevo la certezza matematica che non ci fosse stata nessuna intrusione di nessuno, premesso che nessuno sapeva niente. E lui mi ha risposto e mi ha detto, lei non deve ringraziare nessuno, perché io avevo un mucchio di fascicoli, me li sono guardati tutti, ho scelto il suo e l'ho chiamata. Comprendiamo? Come possono accadere queste cose? Incontri dal cielo. Incontri dal cielo. È il Signore che fa le cose. Basta una preghiera. Sapete? In tutte le cose della nostra vita c'è un fattore importante, si chiama tempo. Molto spesso noi bruciamo le tappe perché non abbiamo la pazienza di aspettare il tempo di Dio. E molto spesso accade che anche le persone chiamate da Dio brucino la loro chiamata perché non hanno la pazienza di aspettare il tempo di Dio e non discernono il tempo di Dio. Quanti anni dovette aspettare Mosè prima di entrare nella chiamata? Quanti anni dovette aspettare Giuseppe prima di entrare nella chiamata? Quanti anni dovette aspettare Abramo prima che la promessa si adempisse? E in questo tempo è quel tempo di maturazione, di lavorazione. Poco dopo la conversione a Toronto del pastore Mike e di sua moglie, Dio li chiama e gli dà un messaggio molto chiaro: andrete in Italia a predicare l'Evangelo. E sapete cosa successe? Che loro erano convinti che dovevano andare immediatamente. E il pastore della chiesa gli disse: non è questo il tempo, dovete aspettare. Siete troppo piccoli, siete immaturi, dovete crescere prima. Erano neoconvertiti. E sapete quale fu la risposta del pastore Mike? Ma bisogna ubbidire a Dio o agli uomini? Questa è una risposta da dare? Orgoglio, arroganza, presunzione. E lui disse: Mike, se tu vai in Italia, tu fallirai, ti farai molto male. Tempo 6 mesi loro erano in Italia. Parliamo degli anni 80. E negli anni 80, sapete, ci fu un movimento di risveglio anche a Palermo, in Sicilia, in Italia, dove le persone si convertivano così. Quanti siamo passati per quegli anni? E così loro arrivarono e iniziarono a predicare l'Evangelo. Sapete quante persone si convertirono? Provate a dire un numero. Zero. Zero. Tutte le porte chiuse, non si convertiva nessuno, non avevano lavoro. Poveri e pazzi. Sapete cosa fecero? Se ne tornarono indietro. Con le ali calate, gli passò tutto l'entusiasmo. E tornarono lì in chiesa e andò da questo pastore e gli chiese perdono. Dice: se tu non mi vuoi più in chiesa, io lo capisco. Come non ti voglio in chiesa? Eri troppo piccolo, dovevi aspettare il tempo di Dio. E sapete, per recuperare quella situazione finanziaria disastrosa, iniziò a fare 3 lavori, non aveva più tempo di nulla. Faceva il camionista, consegnava le pizze, faceva dell'altro. E man mano che passò il tempo, piano piano, riuscì a pagare tutti i debiti. Si comprarono una casa, riuscì a trovare un lavoro finalmente stabile, faceva solo un lavoro, e la sua vita aveva preso finalmente la giusta piega, finché, toc toc, qualcuno bussò alla porta. Adesso è il tempo che deve andare in Italia a predicare l'Evangelo. E questa volta la reazione fu diversa. No, non ci voglio andare. Non ci voglio andare più. Mi sono bruciato, mi sono fatto male, ho fallito. Ho finito ora di pagare i miei debiti. No, non ci voglio andare. Ma quello era il tempo. Quello era il tempo. In quel momento si adempiva il mandato. Stiamo attenti. Non ci si può svegliare, inizi a evangelizzare e faccio una chiesa. Non funziona così. Senza mandato, senza chiamata ministeriale confermata da Dio, non si va da nessuna parte. Dio non vuole vedere persone abusive. E oggi ce ne sono tanti abusivi. Online è pieno. pastori autoproclamati, evangelisti autoproclamati, profeti autoproclamati. La cosa triste è che tanta gente nell'ignoranza ci va dietro. Il Salmo 127 dice: se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Ogni tanto sentiamo qualcuno dire: perché tutti abbiamo una chiamata. Vero, ma quale chiamata? Stiamo attenti. Tutti abbiamo il ministero della riconciliazione, che è una chiamata ministeriale di Dio, cioè noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo e a far pace alle persone con Dio, portarli dalle tenebre alle luci, annunciare il regno di Dio. Questo è un ministero che ce l'hanno tutte le persone salvate, è vero. Ma non tutti hanno la chiamata ministeriale, anzi, solo alcuni. E tutti vorrebbero aspirare ad avere la chiamata ministeriale, perché apparentemente sembra che è bello essere qui dietro un pulpito a predicare l'Evangelo. Ma non si sa quello che c'è dietro. Non si sa. Non si sa quanto è difficile riuscire a trovare il tempo per poter stare anche con la propria famiglia. Non si sa quanto è difficile caricarsi dei pesi, dei problemi di tutte le persone. Non si sa, non si capisce le responsabilità che ci sono. Sembra tutto facile, sembra tutto semplice. Sì, vai là e predichi, wow, che bello. Sembra bello, ma bello proprio non lo è. Anche perché poi, come dice la parola di Dio, e voi siete chiamati a fare questo, di pregare per i vostri conduttori perché essi vegliano sulle anime vostre come coloro che hanno da rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, della serie siamo sempre allo stesso punto. Sapete perché? Perché siamo un corpo. L'apostolo Paolo in Prima Corinzi parla e parla dei doni spirituali e poi parla del corpo unito e ben connesso e poi parla delle chiamate ministeriali, cosa che poi riprende in Efesini 4 e dice che lui stesso è lui che dà alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori per... che cosa? La crescita dei santi, il perfezionamento, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti a che cosa? All'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. In modo che non siamo più bambini sballottati e trasportati qua e là da ogni vento di dottrina, mediante l'astuzia e l'inganno dell'errore degli uomini, ma dicendo la verità con amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connessi e uniti insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, cosa fa? Produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Anziché andare dai fratelli e dalle sorelle del servizio d'ordine e lamentarti, apprezzali, ringraziali e se è il caso e se hai possibilità fai anche tu il servizio, perché il servizio è possibile perché tutti facciamo la nostra parte. Io potrei venire qua da solo, non potrei fare nulla, ma se tutti noi facciamo la propria parte e qui incentivo al servizio le persone, regia, videoproiezione, gli abili che si fanno là dietro, voi non avete idea. Ogni tanto sclerano, vengono da me e mi cominciano, ah, perché qua, perché là, perché là. Io, sì, giusto, vero, vero. Hai ragione, poi arriva l'altro, perché lui, è vero, hai ragione pure tu. Avete tutti ragione. Scuola domenicale, l'ho fatto una volta. Signore, liberami. Amo i bambini, ma devono stare al loro posto. Tutti i servizi che vengono fatti sono necessari, perché? Perché ognuno di noi ha un pezzettino del corpo che fa funzionare il corpo. E più ci impegniamo, più renderemo più facile il lavoro agli altri, più funzioneremo meglio tutti. A proposito, c'è la sorella Graziella lì. Confermi tutto quello che ho detto del pastore Mike ed Elisa, tu? È la mamma di Elisa, lei. Eh? Quante ne ha viste questa donna? È per noi un onore averla qui con noi. La benediciamo. Wow, gloria a Dio. Rendiamo facile il compito agli altri. E poi l'apostolo Paolo, dopo che ha parlato di doni spirituali. Quanti sono i doni spirituali? Eh? Perché non sono 7, che è il numero perfetto? Perché sono 9. Dopo che ha parlato di doni spirituali, sto concludendo, ho finito. Dopo che ha parlato dei ministeri, a un certo punto dice, ma adesso vi presento una via più alta. E scrive il meraviglioso capitolo di Prima Corinzi 13. La sovrana eccellenza dell'amore. Perché puoi avere la chiamata ministeriale più grande, puoi avere i doni dello spirito tutti e 9 in manifestazioni, puoi essere l'uomo più bello, più buono, più grande e meraviglioso di tutta la faccia della terra, ma se non hai l'ingrediente di Dio, che è l'amore, non vai da nessuna parte, non siamo niente. Come un bronzo risuonante e uno squillante cembalo. Wow! Che meraviglioso il capitolo 13. Concludo. Con questo versetto vi chiedo, no, non vi alzate. L'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita e non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Abbiamo bisogno di essere riempiti d'amore. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando sarà avvenuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. E che bellissimo il versetto 11. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Poi sono diventato uomo e così ho smesso di fare le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, perché i specchi di 2000 anni fa ovviamente erano del metallo lucidato, ma non erano come quelli nostri di oggi. Ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Ora dunque, queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Sapete perché l'amore è la cosa più grande? Perché Dio è amore. Dio è amore. E sapete un'altra cosa? Noi, fisiologicamente, abbiamo bisogno di essere amati e abbiamo bisogno di amare. Perché se non amiamo o non riceviamo amore, stiamo male. Ma nell'amore c'è la perfezione. E questo è ciò che vogliamo fare. Amen. Potete alzarvi.